vaso di Pandora. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Dopo aver parlato tanto di politica slovena, parliamo di ambiente, parliamo anche di carceri e di salute postparto delle donne. Lo facciamo con Marta Abba, che è una giornalista investigativa, una freelance italiana che si occupa di temi di migrazioni, di diritti, di genere e così via. Ha fatto una serie di importanti reportage per Osservatorio Balcani e Caucaso, questo sito che guarda all'Europa dell'Est e al Caucaso, nell'ambito di un progetto molto importante coordinato nell'ambito del Advancing EU Cohesion Coverage Across Sud-Est Europe, che si propone di raccontare la politica di coesione in queste aree. Buongiorno, buongiorno Marta Abba.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, insomma, due articoli molto, molto significativi pubblicati nell'ambito di questo progetto su Osservatorio Balcani e Caucaso. Il primo ci parla delle politiche messe in piedi per parlare di quello che è un problema come quello della depressione postparto. Ci si occupa di Slovenia e Croazia. Ecco, quello che emerge da questi articoli è che dal punto di vista, diciamo, clinico, la cura in Slovenia è ottima, gli aspetti psicologici invece sono in qualche modo trascurati e messi in secondo piano. Ecco, quello che ci dice l'articolo è che non sta tutto nella salute fisica, ma che la salute mentale è una cosa assolutamente importante.
Sì, esatto. Questa indagine è messa proprio perché mi ero occupata già in precedenza della depressione postpartum, e non solo, di tutto quello che riguarda la salute mentale delle donne nella fase perinatale, che quindi non deve essere per forza definita depressione, ma tutto ciò che riguarda la salute mentale, quindi nelle varie diverse sfumature. Sì, quello che emerge è che appunto c'è molta attenzione anche nel seguire le donne prima e dopo il momento del parto, con tutto quello che possono essere necessità operative, pragmatiche, e molto controllo sulla salute appunto fisica. Mi piace tanto dividerla così, però, per intenderci, perché insomma siamo one health anche dentro di noi, ma diciamo una scarsa attenzione rispetto a quello che possono essere i problemi che riguardano appunto la salute mentale.
Quindi insomma, il discorso è un po' il bambino sta bene, i punti sono stati tolti, le ferite sono rimarginate, qua c'è il bambino e a quel punto arrangiati.
Sì, adesso non sempre così nettamente, però sì, il trend è quello. E anche nella fase, per esempio, prima, no? Cioè, mi raccontavano le donne che ho intervistato, ci viene insegnato alla lettera come fare questo, come fare quest'altro, cose molto pratiche che ci mancherebbe, però non so come dire, non arriviamo preparate dal punto di vista psicologico a affrontare ovviamente un cambiamento, una fase della nostra vita che può invece comporta un impatto anche psicologico, no? Cioè, insomma, si diventa madri e il problema non è solo organizzare le cose operativamente, cioè, insomma, tutto un impatto anche emotivo che invece si tende a non voler vedere.
Cioè, ci si concentra molto, per esempio, a insegnare alla madre su come attaccare, far allattare giustamente il bambino, a farlo attaccare bene e così via, di quello ci si preoccupa molto. Insomma, degli altri aspetti, quelli psicologici, ci si occupa meno. Ma questo è un retaggio anche, se vogliamo, di quella che è la storia di questi paesi. In fondo Slovenia e Croazia escono da regimi comunisti dove gli aspetti, diciamo così, psicologici erano forse meno c'era meno attenzione per quell'aspetto lì.
Certo, guarda, ti dirò, però è un trend molto diffuso, purtroppo. Io ho fatto un lavoro simile in precedenza in Italia, Nord Irlanda, Ungheria e Grecia, e con diverse sfumature culturali, naturalmente, barra religiose, c'è questa anche stigma nel parlare della, per esempio, una madre non felice. Io sono italiana, cioè come sei madre devi essere felice, cioè, cosa vuoi di più dalla vita? E quindi c'è anche proprio, non solo a livello sistemico di organizzazione del modo di seguire questa fase della vita, ma c'è anche proprio culturalmente spesso un problema a parlare di salute mentale durante una fase che viene descritta come la più bella, felice della vita di una persona. Questo non vuol dire che non lo sia, ma insomma, chiudere gli occhi di fronte ad eventuali problemi non è una soluzione.
Sì, ed è anche un modo, in qualche modo, di insomma, quello che dici tu è assolutamente giusto, Marta Abba, perché dire che tutti ti dicono che la maternità è la cosa più bella della tua vita, che il bambino è una gioia e così via, dopodiché oggettivamente ci sono molte gioie, ma ci sono anche molti problemi da affrontare, anche una nuova ridefinizione della vita di coppia che un bambino porta negli equilibri, no? Quindi tutto questo, e oltre alla tempesta ormonale, ovviamente, che un parto provoca nella madre, no? Che quindi, quindi voglio dire, questi sono aspetti che oggettivamente andrebbero un po' messi al centro anche della riflessione e del dibattito.
Certo, certo. La cosa buona, per non fare andare solo sul tragico, c'è anche, però ho visto, ho incontrato anche dei gruppi di donne che stanno provando a fare, diciamo, fare massa critica da un lato, e dall'altro a costruire delle realtà in cui le donne che affrontano un parto possono trovarsi, parlare più serenamente dei propri problemi, cercare di condividerli, sentirsi meno sole e meno oddio, sono l'unica madre che non è contenta, aiuto, cosa faccio, sono sbagliata. Trovarsi e condividere con delicatezza, con, diciamo, senza nessun obbligo, sta diventando una cosa più comune. La domanda un po' che emerge dalla mia, diciamo, inchiesta è: sì, ma è una cosa dal basso, che per avere una struttura, per stare in piedi, per essere, insomma, sostenibile in ogni senso, non può essere solo dal basso, perché o si trova un filantropo che finanzia tutto, oppure per essere capillare, per arrivare a tutti, è importante, penso, che possa essere integrata, no, a livello, insomma, anche istituzionale, no?
Qui c'è un dibattito in pieno corso in Slovenia, anche molto, molto duro. Come al solito, la Slovenia propone nei suoi dibattiti politici sempre muri contro muri, e si sta discutendo sulla legge sulla psicoterapia che dovrebbe regolare la questione anche in Slovenia. E abbiamo oggettivamente pareri assolutamente discordanti su quanto possa effettivamente servire, su come deve essere regolata e quant'altro. Quello che è interessante, che emerge dal tuo articolo, è che un terzo delle madri slovene soddisfa i criteri per la depressione postpartum, un ulteriore 25% sarebbe in una zona grigia, il 40% delle donne, solo il 40% delle donne si sente come prima della nascita del poppante, mentre solo il 2% starebbe ricevendo un aiuto. Immagino siano i casi oggettivamente più gravi.
Esatto, esatto. Cioè l'estremo che emerge è sta malissimo, si fanno atti anche, insomma, che fanno preoccupare anche chi non bada queste cose, oppure, insomma, c'è tutta un'area che non viene intercettata di sfumature che però sono malessere reale, no? Anche se magari non tragico, con conseguenze tragiche, però non per questo vanno trascurate. E lì c'è un'area grigia che davvero si tende a non voler guardare.
Ecco, in Croazia la situazione è anche peggiore.
diciamo che passando da un paese all'altro non ho trovato grandi differenze, cioè magari sfumature diverse perché ogni paese è diverso, no? Però anche in Croazia c'è diciamo una consapevolezza, ma non ci sono, diciamo, servizi erogati in maniera sistemica che riguardano questo. Anche lì ho trovato, per esempio, un'iniziativa privata, lodevole, però che non è a pagamento, e che è molto, che è a pagamento, perdonami, ed è piccola, nel senso piccola rispetto al bisogno che ci sarebbe. Non voglio minimizzare assolutamente, però cioè, oggettivamente se sono tre persone che cercano di fare qualcosa non possono risolvere i problemi di tutte le mamme croate.
Ecco, le iniziative a pagamento sono assolutamente benvenute, ma poi al limite poi si riducono a una fascia, a quella fascia, diciamo, di popolazione che può permetterselo alla fine.
Esatto, per questo che appunto invece dovremmo avere tutti accesso, insomma, in questo momento in un momento di bisogno, chiaro.
E un'altra questione di cui ti sei occupata, che è il focus di un articolo, i prigionieri d'Europa, prigionieri per sempre, ti sei occupata della situazione carceraria. La situazione carceraria che ad esempio in Slovenia è peggiorata dopo un esperimento della legge che regola la questione del traffico di migranti, dei clandestini, che ha dato che ha assegnato pene molto severe per chi trasporta i migranti e ha riempito le carceri, perché chi poteva fino a ieri avere una pena accessoria oggettivamente, se pescato con migranti in macchina in un furgone, viene portato in carcere lì, e lì ci rimane per un po'. Come hai trovato la situazione? Soprattutto quali sono le politiche per cercare di dare a queste persone che hanno sbagliato anche la possibilità di avere un domani al di fuori del carcere?
Allora, qui ho fatto appunto un'esplorazione anche in questo caso su Slovenia e Croazia, e quello che insomma ho visto è che ci sono iniziative sporadiche e diciamo limitate nel tempo che si prendono a cura di questo tema, cioè magari molta più attenzione sulla stato, sulla situazione delle carceri, e ci sta anche nel mio paese identicamente, ma sul preoccuparsi del futuro delle persone che poi escono dal carcere. Quindi io appunto ho intitolato la mia inchiesta Prigionieri d'Europa, non nel senso che non riusciamo a uscire dall'Europa, ma che chi è stato prigioniero resta sempre un po' prigioniero, no? Anche se
cioè, diciamo non è uno slogan sovranista, ecco.
No, assolutamente no, infatti volevo precisare, perché sennò dice questa è cosa stiamo dicendo, invece no, proprio come rimane l'etichetta. Però diciamo per esempio appunto in Croazia ho intervistato proprio un ex detenuto che ha fondato lui stesso una iniziativa proprio nel vedendo la mancanza di attività che potessero essere di aiuto alle persone, e si era proprio
ma la storia di Angel Antonov è una storia, diciamo così, tra virgolette, di un successo, no?
Sì, esatto. Lui ha proprio fondato la sua realtà, che si chiama l'associazione, che si chiama Angelus Custos, se la pronuncio bene, spero, che proprio promuove l'educazione in carcere e l'impiego per ex detenuti tramite, fa proprio degli accordi, una cosa molto concreta, mi è piaciuto per quello. E quando appunto ci ho anche parlato, mi è piaciuto perché mi ha raccontato la sua storia personale, no? Insomma, da questo punto di vista, e appunto come si è impegnato, ma come anche si sente un po' solo a fare questa cosa, insomma, che si deve reggere un po' da solo in piedi, ma trovando un riscontro, un apprezzamento molto concreto, reale, nelle attività che poi mette a terra. Quindi è stato un bellissimo incontro, quello con Angelo.
Ricordiamo appunto che Angel Antono ha trascorso 18 anni in un carcere croato, è stato condannato a 21 anni di carcere per traffico internazionale di cocaina dalla Colombia, non poca, 300 kg, e ha usato il suo tempo per laurearsi in giurisprudenza, e oggi insegna come associato in due facoltà, giurisprudenza e riabilitazione educativa. E, diciamo che quindi un'esperienza un'esperienza diretta con il mondo del carcere e probabilmente anche un'idea di quello che bisognerebbe fare per far cambiare direzione a chi in carcere ci finisce.
Certo, no, infatti è proprio una storia personale, un po', perché a volte si parla di programmi, attività, sembra tutto molto distaccato dalle persone reali, in verità anche le proprio, insomma, la simbolo, no? Un esempio di chi, insomma, anche una singola persona è riuscita a ricostruirsi, anche a fare una cosa impattante per altre persone nella sua condizione. Ma anche in Slovenia c'è un ottimo esempio da questo punto di vista in corso, che appunto cerca di, si chiama, insomma, è un progetto in cui, utilizzando anche fondi europei, proprio l'amministrazione penitenziaria slovena e il governo si sono, diciamo, impegnate a fare delle attività educative. È un progetto di politica di coesione 2021-2027, quindi non dobbiamo ancora vedere come finisce, ma è in corso. E sono 2 milioni di euro che sono proprio dedicate ad attività educative per persone che scontano una pena educativa. Quindi, diciamo, ci sono diverse attività all'interno di questo progetto gigantesco, ma sono proprio finalizzate a questo. Io devo dire che, cercando anche in altri paesi, perché mi sono fatto un overview per capire, no? Non sono così frequenti, così dedicate, utilizzando fondi europei per questo motivo. E quindi, insomma, mi è piaciuto andare un po' a indagare su cosa si stesse combinando, e mi hanno raccontato appunto che ci sono un centinaio di persone coinvolte, però l'obiettivo è di raggiungere 1400, quindi, insomma, si sta avviando entro il 2028 in tutti gli istituti penitenziari sloveni, quindi anche non, appunto, capillare.
E quindi dovrebbe essere anche calibrato su quelli che sono gli interessi di ciascun detenuto, ecco.
Esatto. L'idea è proprio di non andare a un intervento di massa e insomma, però generalizzato, che poi potrebbe essere appunto poco efficace, ma cercare di capire davvero come ottimizzare le passioni, le conoscenze, gli interessi, i desideri di ciascuna persona che deve appunto insomma, uscire e organizzarsi una vita, e di alimentare queste opportunità perché poi ci sia un'efficacia al fine di percorso. Quindi, insomma, staremo a vedere. Poi insomma, è in crescita, diciamo, sta facendo uno sprint in questi ultimi anni, come accade sempre, no? Se all'inizio si mettono le basi, poi negli ultimi anni si hanno risultati concreti, però, insomma, già 100 persone sono coinvolte. Quindi, insomma, è una cosa, a mio avviso, sono molto curiosa di raccogliere le storie poi che escono da questo progetto.
Ecco, quello che è interessante è che, insomma, c'è un tasso comunque di presenza nelle carceri di persone con gradi di istruzione, diciamo, non altissimi. Ecco, in Slovenia l'istruzione universitaria è abbastanza diffusa. Diciamo che quando andiamo a vedere l'istruzione dei condannati, questa cala notevolmente.
Quello, esatto, e poi anche un po', insomma, lì dipende anche da chi poi viene appunto condannato o meno. A volte si prendono i pesci piccoli, non i grandi, e quindi poi c'è questo bias a livello anche di istruzione, però in ogni modo è un programma molto ampio, che cerca di andare incontro e fare cose, diciamo, che siano concrete, misurabili e anche adeguate alle persone interessate. Quindi non appunto dobbiamo far diventare per forza tutti, insomma, non lo so, specializzati in qualcosa di particolare, ma che sia veramente una cosa concreta e dare una possibilità a queste persone coinvolte. Quello che secondo me a me è interessato molto è stata una chiacchierata che ho fatto con Peto Das Neves, che è proprio di una istituzione che lavora proprio sul tema dei servizi penitenziari, che diceva appunto che questo tipo di interventi e programmi è importante che siano poi che coinvolgano tutti i vari attori e non solo magari un singolo settore o solo le NGO o solo gli istituti, ma che ci sia una cosa corale, perché altrimenti non se ne viene fuori. Il pericolo è che siano interventi un po' spot, che però non affrontano in modo sistemico il problema. Invece unire un po' tutti gli attori che girano attorno è, penso, la formula magica, non lo dico io, ma lo dice chi appunto studia questi problemi ogni giorno, per cercare di poi davvero offrire dei percorsi che siano strutturati e che poi abbiano davvero seguito, no? Che siano poi messi a terra, non teorici su carta.
Ma senti, Marta, tu sei di formazione fisica e ti occupi anche di ambiente, hai scritto anche sull'Adriatico. Com'è la situazione del nostro mare?
Insomma, l'Adriatico non se la cava benissimo, sto portando avanti diverse inchieste su quello, ho scritto anche in passato, fisica dell'ambiente ovviamente, questo è il mio mare, restando sul tema. Ci sono diciamo sicuramente dei problemi visibili, ma anche dei problemi un po' più visibili, come per esempio i vari impianti che stiamo mettendo sulle coste, che sono legati anche all'emergenza energetica, ma diciamo sono stati costruiti cavalcando l'emergenza energetica dopo il ban gas russo, ma che diciamo stanno impattando nel nostro mare.
L'emergenza energetica aiuta sempre a costruire ecomostri.
Esatto, io l'emergenza ci piace molto perché è un lascia passare meraviglioso. E quindi insomma uscirà un'inchiesta a fine maggio anche su questo. E poi c'è la pesca intensiva e con metodi insomma abbastanza interessanti, che sicuramente sta impattando sulla biodiversità marina. Tra l'altro appunto l'Adriatico è diciamo bassino, molto chiuso rispetto ad altri mari, quindi è un po' una sentinella, a volte non aveva è un po' un mare delicato, che però ci permette in un certo senso di vedere dei problemi che arriveranno anche nel resti del mare più ampi e magari con fondali più alti.
Insomma,
è un laboratorio interessante e sicuramente da guardare per la sua fragilità e delicatezza. Poi adesso che viene anche il periodo crociere e turismo, insomma, maggior ragione.
Cioè le crociere sono una di quelle cose di cui io con te vorrei parlare in una delle prossime puntate del Vaso di Pandora, e lì potremmo veramente capire quanto sono impattanti per il mare, per l'ambiente e quant'altro. Grazie Marta Abbadi, Osservatorio Balcani e Caucaso, per averci raccontato questi aspetti della vita, insomma, anche in Slovenia e in Croazia, e anche ovviamente legati al nostro mare. Noi